Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Scontro totale tra la Casa Bianca e l'amministrazione del Minnesota dopo la sparatoria in cui ieri gli agenti dell'ICE hanno ucciso il 37enne Alex Pretty, cittadino statunitense freddato a Minneapolis a meno di 20 giorni dall'assassinio di Rennie Hood. Per Donald Trump e il capo della Border Patrol, Gregory Bovino, il ragazzo era armato e stava minacciando gli agenti, ma le immagini diffuse non mostrano elementi a sostegno di questa tesi. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, si schiera dalla parte dei cittadini, parla di punto di non ritorno e chiede a Trump di ritirare gli agenti dell'ICE da Minneapolis. Sono centinaia i dispersi degli almeno due naufragi accertati nelle scorse ore nel Mediterraneo, 18 le persone salvate, 2 i morti recuperati dalla Guardia Costiera greca. Nel giorno in cui ricorrono i 10 anni dalla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore torturato e ucciso in Egitto, una parte della destra di governo prende le distanze dalla scelta di Matteo Salvini di incontrare al Ministero dei Trasporti l'estremista britannico Tommy Robinson, mentre in Sicilia la protezione civile fa evacuare 500 persone a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, a causa di una frana provocata dalle piogge intense. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questa domenica 25 gennaio 2026. Allora partiamo dagli Stati Uniti. A Minneapolis l'uomo che ieri è stato ucciso dall'ICE avrebbe avuto una pistola, ma la milizia di Donald Trump gliel'avrebbe tolta prima di sparargli. A dirlo sono la CNN e il Washington Post in base ad alcuni video girati nei minuti in cui è stato assassinato Alex Pretty, un infermiere di 37 anni che in quelle immagini si vede avvicinarsi agli agenti con in mano un telefono. A un certo punto l'uomo si ritrova a terra circondato dagli agenti e appunto avrebbe avuto addosso una pistola che in quel momento gli sarebbe stata tolta. Solo dopo sarebbero stati esplosi i colpi che si sentono nei filmati. Alex Pretty è la seconda persona uccisa dall'ICE a Minneapolis dopo Rennie Hood, morta lo scorso 7 gennaio, nel contesto sempre di un assedio alla città da parte dell'Agenzia di Controllo dell'Immigrazione, che è diventata di fatto il braccio armato della stretta autoritaria portata avanti dalla presidenza Trump. Questa sera, intorno alle 20.30 italiane, il governatore del Minnesota ed ex candidato vicepresidente alla Casa Bianca, Tim Walz, ha tenuto una conferenza stampa congiunta insieme al procuratore generale dello Stato, parlando della morte di Alex Pretty come di un punto di non ritorno. Ascoltiamolo.
Questo è un punto di non ritorno. Se non siamo tutti d'accordo sul fatto che infangare il nome di un cittadino americano e contaminare le prove e chiederci di non credere a quello che abbiamo visto con i nostri occhi, io non so che altro dirvi. Questa famiglia ne ha passate abbastanza e l'uomo più potente del mondo sta praticamente trascinando nel fango il loro figlio senza alcuna prova, cercando di mentire all'intero paese. Ne abbiamo abbastanza. Presidente Trump può finire questa cosa oggi. Richiami i suoi agenti e permetteteci di fare il lavoro che il procuratore generale e io siamo stati eletti per fare: proteggere le persone del Minnesota e applicare la legge.
È tornato a parlare anche Gregory Bovino, il comandante generale della Border Patrol, che, intervistato dalla CNN, ha affermato che le tutele garantite dal secondo emendamento sul diritto di portare un'arma non si applicano quando gli agenti federali ritengono di essere ostacolati o aggrediti. Bovino insiste quindi sulla tesi secondo cui Alex Pretty avrebbe assalito gli agenti, pur non fornendo alcuna prova a sostegno di ciò. Il leader della Border Patrol ha poi aggiunto che i federali coinvolti nella sparatoria sono stati trasferiti fuori dalla città, ma che continuano a svolgere il loro lavoro. Lo abbiamo deciso per la loro sicurezza, ha affermato. Ci fa un punto su quello che sta accadendo in queste ore a Minneapolis la nostra collaboratrice Marina Catucci.
In questo momento gli scontri sono davvero a tutti i livelli. Bovino, che è il capo della divisione per il Border Patrol, quindi per i confini, che diciamo alla mente dietro tutto questo, il braccio armato dietro tutto questo, ha rilasciato una dichiarazione dicendo che le vere vittime qua sono gli agenti di ICE e del Border Patrol. Quindi sono veramente due realtà parallele. Questo scontro è abbastanza in atto, perché è vero che ieri Tim Walz, il governatore del Minnesota, ha schierato la Guardia Nazionale del Minnesota, che risponde a lui, quindi non risponde al presidente, e che adesso si sta aggirando nelle zone dove ci sono più manifestazioni. E quale sarebbe la loro funzione in caso di scontro? Dovrebbero proteggere i cittadini dall'ICE, si dovrebbero mettere dalla parte di ICE per disperdere la folla? E è ancora incerto, ma è uno scontro perché c'è il capo della polizia che più volte si è unito al sindaco e al governatore a dire: la città ne ha abbastanza, dovete andare via. Dall'altra parte però abbiamo Pam Bondi, quindi l'attorney general, che ieri ha mandato una lettera a Tim Walz, lettera aperta, dicendo che l'AIS andrà via se il governatore rilascerà le liste elettorali dei votanti del Minnesota, e quindi si ritorna alla teoria del complotto per la quale in realtà Donald Trump nel 2020 avrebbe vinto, ma le elezioni sono state truccate, e questo in vista del midterm ha veramente ben poco a che vedere con un problema di sicurezza dato dalla violenza degli immigrati. Chiedere le liste elettorali sembra un desiderio di voler andare a casa per casa a voler fare pressione sulle persone affinché votino per i repubblicani e non per i democratici nelle elezioni di midterm. Questa è una maratona, cioè non è un singolo evento che porta a una crisi. Qua di fatto è sempre più chiaro che c'è una truppa di occupazione in Minnesota e che si andrà avanti così, quindi è una vicenda in continuo svolgersi, che non si relega a un evento episodico.
Per quanto i sostenitori trumpiani si ostinino ad appoggiare l'ICE, un'altra prova della pericolosità o quantomeno della deriva intrapresa dagli agenti federali sta nelle minacce ricevute da due giornalisti Rai, Laura Capone e Daniele Babbo, impegnati nella realizzazione di un reportage su quello che sta succedendo a Minneapolis. I due colleghi erano a bordo di un'auto con cui stavano seguendo due veicoli dell'ICE e sono stati fermati dagli agenti che hanno intimato loro di abbassare il finestrino pena di spaccarlo e trascinarli fuori. Nonostante si siano qualificati come appartenenti alla stampa italiana, un poliziotto ha continuato dicendo loro: questo è l'unico avvertimento, se continuate a seguirci siete registrati. L'accaduto ha avuto subito un'eco politica, con le opposizioni che, dopo aver espresso solidarietà ai due giornalisti, hanno chiesto a Giorgia Meloni di protestare formalmente. La premier condanni l'accaduto, basta con la sudditanza politica verso Trump, ha detto Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. E veniamo adesso alla cronaca: almeno due naufragi accertati e centinaia di persone disperse, perché purtroppo nel Mediterraneo si continua a morire. La guardia costiera greca ha fatto sapere di aver recuperato i corpi di una donna e di un bambino di 4 anni dopo l'affondamento della nave su cui viaggiavano, che aveva a bordo altre decine di persone, la gran parte delle quali salvate e portate in un centro di prima accoglienza. Non si hanno invece notizie dei migranti che erano a bordo di una nave naufragata vicino a Malta, con a bordo 50 persone, come raccontato dall'unico superstite ora ricoverato dopo essere stato attaccato a un rottame dell'imbarcazione, pensate, per oltre 24 ore. Secondo Alarm Phone, l'organizzazione che riceve i messaggi dei migranti in difficoltà, ci sarebbero almeno 3 navi nel Mediterraneo di cui non si hanno notizie, e questo solo negli ultimi giorni. Sea Watch la notte scorsa ha invece salvato 18 persone nel canale di Sicilia e ora sta navigando verso Catania, dove dovrebbe arrivare nel pomeriggio di domani. Abbiamo raggiunto al telefono Giorgia Linardi, che è la portavoce di Alarm Phone. Ascoltiamo la sua testimonianza.
Si tratta di un soccorso difficile nel momento in cui avviene appunto di notte, in cui è ancora più delicata, diciamo, quella che è l'operazione di soccorso, che fortunatamente, diciamo, è andata bene e ha portato al salvataggio di 18 persone, tra cui due bambini. Ovviamente il pensiero proprio nel soccorrere questi due bambini va alle due gemelline che da giorni risultano disperse nel Mediterraneo a seguito dell'arrivo a Lampedusa nella giornata del 22 gennaio di 49 persone sopravvissute però hanno appunto riportato che mancavano all'appello queste due gemelline, mentre un giovane è morto poco dopo aver raggiunto il poliambulatorio di Lampedusa a seguito dello sbarco. Ma purtroppo non si tratta dell'unico caso, diciamo, di persone disperse nel Mediterraneo, perché in questi giorni, insomma, sono state tantissime le segnalazioni di persone in pericolo in mare, ben 8 segnalazioni e circa 380 persone in pericolo nel Mar Mediterraneo, tra tutte quelle che sono state le segnalazioni da parte della piattaforma Alarmphone e altre fonti. Di fatto la gran parte di queste persone risultano ancora disperse proprio nei giorni in cui nel Mediterraneo si è abbattuto il ciclone R, che ha riportato danni importantissimi di cui si parla poco, ma ancor meno si parla delle persone che, nonostante il ciclone, si sono ritrovate in mare e lì risultano disperse.
Esattamente 10 anni fa, il 25 gennaio 2016, il rapimento al Cairo di Giulio Regeni. Il ricercatore italiano fu ritrovato morto 9 giorni dopo essere stato torturato e ucciso. 10 anni in cui i genitori hanno avviato una battaglia per arrivare a verità e giustizia. Oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto una lettera alla famiglia in cui ha sottolineato come sia necessario fare piena luce su circostanze e responsabilità della morte del ricercatore. Il Capo dello Stato ha sottolineato come la piena collaborazione delle autorità egiziane sia ancora un banco di prova per arrivare alla verità su quanto successo. Al momento il processo, lo ricordiamo, è sospeso in attesa di un pronunciamento della Consulta. Sul banco degli imputati ci sono 4 alti funzionari dei servizi segreti egiziani, al momento non rintracciabili a causa della mancata collaborazione del governo del Cairo. E veniamo adesso alla politica interna. Non posso stare con chi riceve neonazisti cocainomani in un ministero della Repubblica Italiana. Così Carlo Calenda, ospite alla kermesse milanese di Forza Italiana, attaccando Matteo Salvini, dopo che il leader leghista ieri ha incontrato nelle stanze del Ministero dei Trasporti Tommy Robinson, esponente della destra estrema britannica. Vi facciamo allora ascoltare un passaggio del discorso che ha tenuto Calenda.
Io non posso stare con gli anti-occidentali che odiano se stessi, come diceva Papa Ratzinger, che sfilano con gli amici di Hamas, che ogni volta, in ogni momento, trovano una ragione per odiare l'Occidente, dunque odiare se stessi, ma non posso neanche stare con le quinte colonne di Putin che oggi in Italia avvelenano il clima politico, con chi riceve neonazisti cocainomani in un ministero della Repubblica Italiana. Io non ci posso stare!
È sulla stessa linea anche Antonio Tajani, che ha ribadito di non condividere i valori di Robinson e che non lo avrebbe incontrato. Sentiamolo.
È incompatibile con i miei valori, io non lo incontro, ma Salvini incontra chi vuole. Io non lo incontro, né lo incontrerò. Questo è chiaro che ogni forza politica ha le scelte che vuole. Noi facciamo le nostre.
Dal palco della kermesse Idee in Movimento in Abruzzo è appunto arrivata la replica di Matteo Salvini, che ha detto: posso incontrare chi voglio. Nel suo intervento il ministro ha toccato diversi argomenti di politica interna ed estera. Prima ha consigliato a Volodymyr Zelensky di firmare alla svelta la tregua con Putin. Poi ha ribadito le priorità della Lega, vale a dire sicurezza, lotta all'immigrazione incontrollata e difesa dei valori italiani. Un tentativo, quello di Salvini, di rilanciare una Lega unita in un momento in cui il suo movimento vive tensioni interne molto forti, come ci spiega nel suo servizio Alessandro Braga.
Se la giornata di ieri, con l'intervento di Luca Zai, ha aperto i diritti civili alle libertà personali, aveva fatto sembrare che dalla Tre Giorni abruzzese sarebbe potuto uscire un programma della Lega liberale e moderato, è bastato l'intervento conclusivo di Matteo Salvini oggi a rimettere le cose al loro posto e a indicare qual è il futuro del Carroccio. Avrà anche attaccato Vannacci, in realtà specificando poi di non essersi rivolto a lui, ricordando a tutti che fuori dalla Lega c'è il deserto. Ma poi, nelle parole di Salvini, tutti o quasi i temi vannacciani e dell'estrema destra vengono fatti propri, sia in politica estera sia interna. E allora, prima consiglia Zelensky di firmare alla svelta la tregua, perché deve scegliere tra una sconfitta e una disfatta. Poi, sui temi italiani, va giù duro. Servono maggiori mani libere per le forze dell'ordine, dice, che in tempi in cui succede quello che succede negli Stati Uniti suona come una minaccia. Litiga a distanza con Calenda e Tajani, che lo hanno criticato per l'incontro al ministero con l'estremista britannico Tommy Robinson, dicendo che lo incontra chi vuole, pure i neonazisti, quindi. Per chiudere, dopo aver parlato di immigrazione, sicurezza e tolleranza zero, rilanciando l'appuntamento del 18 aprile in Piazza Duomo a Milano, che parole sue non sarà una piazza contro, ma una piazza per la remigrazione, che di fatto è una deportazione di massa. E per fortuna che alla vigilia della kermesse qualcuno sosteneva che da questa Tre Giorni sarebbe uscita una Lega distante dai temi identitari dell'estrema destra.
In Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato che a Gaza è in corso un'operazione dell'esercito per individuare l'ultimo corpo tra quelli degli ostaggi che erano stati sequestrati da Hamas. L'operazione si svolge in un cimitero nel nord della striscia e la famiglia è costantemente aggiornata, ha detto il capo del governo di Tel Aviv. La consegna alle autorità israeliane di quest'ultimo corpo è uno dei passaggi che dovrebbero portare finalmente alla messa in pratica della cosiddetta fase 2 del cessate il fuoco in vigore da ottobre, che comunque non ha impedito la morte di altre persone in questi mesi. Una parte di loro uccisa dall'esercito italiano, un'altra a causa delle condizioni in cui la popolazione palestinese sta affrontando la stagione invernale, tra freddo pungente e allagamenti che hanno colpito la striscia. Veniamo infine a una notizia che riguarda la Sicilia, perché a scopo precauzionale le autorità di protezione civile hanno disposto l'evacuazione di circa 500 persone residenti nelle aree esposte al rischio frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Sul posto sono stati inviati circa 70 volontari per assistere la popolazione evacuata. È in corso dunque il trasferimento da Palermo di centinaia di brandine destinate all'allestimento delle aree di accoglienza per gli sfollati. Sul posto sono operativi anche i vigili del fuoco, il sindaco di Niscemi, i tecnici comunali, i tecnici del Dipartimento regionale della protezione civile e ovviamente le forze dell'ordine. E prima di salutarvi alleggeriamo decisamente con lo sport, a partire dalla Serie A. La domenica della 22esima giornata si chiude con Roma-Milan e 1-1. Nelle altre partite del pomeriggio la Juventus cala il tris contro il Napoli, mentre il Genoa batte il Bologna per 3-2 in rimonta. A Bergamo l'Atalanta rifila un poker al Parma, il Sassuolo vince 1-0 contro la Cremonese. Domani alle 20.45 il posticipo tra Verona e Udinese. Nella notte invece l'attenzione sarà tutta per il quarto turno degli Australian Open. Intorno alle 4 italiane Lorenzo Musetti se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, mentre in mattinata, a partire dalle 8, si terrà il derby azzurro tra Jannik Sinner e Luciano Darderi. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.